Allora, eccoci con questo compagno. Allora, tu sei del coordinamento di sostegno a Fincantieri oppure dell'altro?
Di entrambi,
benissimo. Perfetto. Allora, dicevo prima, ti ho introdotto dicendo che ci avete mandato un documento molto interessante, poi spesso insomma ci inviate le vostre riflessioni sui due referendum, Veneto Lombardia, un referendum piccolo ma un grosso bidone pieno di veleni. Allora, io intanto ti chiedo poi ovviamente dici quello che vuoi, qual è concretamente il peso, la portata di questo referendum e soprattutto che cosa c'è dietro?
Certo, noi appunto l'abbiamo definito un bidone pieno di veleni oppure anche una truffa a due tempi, perché diciamo ha delle implicazioni immediate e altre invece che sono più gravi più a lungo tempo. Mi spiego subito. Di certo questo referendum dal nostro punto di vista è una grande truffa, è una truffa perché al contrario di come viene descritto è in realtà un referendum consultivo, quindi non ha una efficacia immediata, ha degli ingenti costi che sono stati calcolati dai giornali già come superiore ai 70 milioni. E questi costi non sono giustificabili perché quello che viene richiesto attraverso questo referendum in realtà la Costituzione già lo prevede e lo si può ottenere attuando un dialogo tra Regione e Stato, così come sta già avvenendo per l'Emilia. E inoltre questo referendum è in realtà ha una funzione politica evidente, è uno spot elettorale per la Lega nel suo complesso che si sta preparando alle elezioni e più in particolare uno spot elettorale per i governatori Dai e Maroni che stanno cercando di riequilibrare il proprio ruolo all'interno di una Lega che da partito territoriale in questi ultimi anni con la guida di Salvini si sta cercando di riproporsi come partito lepenista su scala nazionale e naturalmente questa trasformazione richiede anche un riequilibrio interno da parte dei principali leader di questo partito. Quindi diciamo questo è il primo livello della truffa, però noi, ed è quello che ci preme più sottolineare, vi è un secondo livello molto più grave che è un vero e proprio veleno che viene iniettato nel corpo dei lavoratori che poi verranno che sono chiamati a votare. Quali sono questi veleni? Innanzitutto attraverso questo referendum si chiede per le regioni un maggior livello di competenze e fondi da parte del governo nazionale. E facendo intendere che attraverso questi maggiori fondi e queste ulteriori competenze tutta una serie di cose nel prossimo futuro andranno meglio in queste regioni. Però all'analisi dei fatti le regioni negli ultimi anni hanno già avuto una quota sempre maggiore di fondi e di competenze dallo Stato centrale. E però questi non ci sono state delle conseguenze direttamente positive per i lavoratori. Faccio alcuni esempi. Ad esempio, i fondi maggiori alle province sono stati utilizzati in special modo appunto per la Lombardia e per il Veneto per praticare un processo di privatizzazione della sanità. Questa privatizzazione della sanità sta logorando quello che è la qualità della sanità di queste due regioni. Certo i leghisti si fanno forti dell'argomento che alloggi la sanità veneta e la sanità lombarda sono sicuramente al di sopra della media nazionale e sono migliaia i pazienti che dalle altre regioni d'Italia vengono in Lombardia e in Veneto per farsi curare. Però non nascondono quello che invece è un iter, quello che invece è un percorso che sta facendo la sanità veneta, la sanità lombarda, che attraverso appunto questo processo di privatizzazioni sta peggiorando visibilmente e attraverso un modello di costruzioni di grandi ospedali con fondi privati si mette in moto una serie di spese ingentissime da parte del pubblico a favore del privato. Quindi noi cerchiamo di svelare attraverso appunto il nostro attacco a questo referendum quello che si vuole in realtà mettere in pratica attraverso queste maggiori competenze e questi maggiori fondi. Si tratta in realtà di dare maggiori fondi e maggiori aiuti al capitale privato, alle grandi aziende, al capitale bancario, tutto a danno dei lavoratori.
Voi facevate proprio nel documento un esempio sugli ospedali, no?
Sì, che è l'esempio più lampante, anche perché la sanità viene portata come fiore all'occhiello e anche perché tuttora la sanità è il settore dove maggiormente le regioni hanno appunto questa delle forme di autonomia. Noi qui a Mestre, nel Veneziano, abbiamo sotto gli occhi l'esempio del nuovo ospedale dell'Angelo, che è stato costruito attraverso una formula di finanziamento pubblico. Però all'analisi dei fatti cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che questo finanziamento pubblico, che è stato estremamente limitato rispetto all'insieme della spesa di questo ospedale, viene poi ripagata con dei profitti altissimi. Questi profitti altissimi hanno già catturato l'attenzione della magistratura, perché sono ingiustificabili rispetto all'impegno di queste aziende. E quindi da una parte c'è un problema proprio di giustizia dal punto di vista economico, ma poi c'è anche un problema di quale tipo di servizi queste strutture danno e che tipo di lavoro queste strutture offrono. E all'analisi dei fatti noi vediamo che c'è stato un peggioramento sia dei servizi sia della qualità di lavoro all'interno di queste strutture. Questo è un modello che noi appunto abbiamo analizzato per quanto riguarda l'ospedale dell'Angelo, però è un modello che è stato riprodotto per molti grandi ospedali sia in Veneto sia in Lombardia, che tra l'altro significano anche la distruzione dei piccoli presidi ospedalieri sul territorio.
Quindi in sostanza, l'hai detto molto chiaramente, ma riassumendo, questa presunta autonomia poi finanziaria rispetto alla sanità si traduce nel dare i soldi ai privati, cioè i soldi che dovrebbero rientrare, che i governatori della Lombardia e del Veneto chiedono, i contributi, le tasse che rientrino nelle loro regioni e poi servirebbero per i privati, per questo meccanismo per cui in realtà va ai privati quello che è di tutti.
Sì, ad esempio un'altra cosa che è legata a questo referendum, ma che però diciamo che la classe politica leghista in primis ha cercato di nascondere in maniera abbastanza efficace fino ad ora, è anche il tipo di fiscalità che loro intendono introdurre con dei maggiori livelli di autonomia. Ora è chiaro che il referendum non gli permetterà di toccare la fiscalità, perché questo è vietato per Costituzione, però già in alcune interviste e in un documento di Zaia si parla, legato naturalmente alla vittoria del sì nel referendum, si parla dell'introduzione di zone economiche speciali. In queste zone economiche speciali, naturalmente, che vengono descritte come dei volani per l'economia del regionale, cosa ci sarà in queste zone economiche speciali? Ci saranno delle condizioni particolari per quanto riguarda il diritto del lavoro e condizioni particolari per quanto riguarda la fiscalità alle imprese. Tutto questo naturalmente per attrarre nuovi capitali. Ma dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei lavoratori, queste zone economiche significheranno un abbattimento dei diritti e un abbattimento della fiscalità al danno delle imprese. E se c'è un abbattimento della fiscalità a danno delle imprese, cosa accade? Cioè, a favore delle imprese, cosa accade? Accade che i costi della gestione pubblica poi ricadranno maggiormente sui lavoratori. Infatti si parla, tra le righe, si parla dell'introduzione della flat tax, ovvero di un'imposta uguale per tutti del 15%. Questa è una misura che è stata molto diffusa per i paesi dell'est o per i paesi che sono usciti da gravi crisi economiche o che sono usciti da crisi di guerra, insomma, e che serve appunto ad attrarre in maniera forte capitali esteri. Però in tutti questi paesi dove è stata introdotta la flat tax, cos'è accaduto? È accaduto un vero e proprio disastro sociale, perché sono stati poi i lavoratori a dover sostenere il peso più pesante della fiscalità e al contempo hanno visto tagliate tutta una serie di voci del welfare. Ecco, anche questo elemento ci dimostra come dietro tutta questa propaganda di padroni a casa nostra, di avere maggiore autonomia, eccetera, eccetera, c'è invece un disegno di classe, un disegno che vede pagare i costi maggiori ai lavoratori e promette invece nuovi e grandi introiti al grande capitale, alle aziende, eccetera, eccetera.
Senti, non so se poi vuoi aggiungere altro, comunque c'era una cosa di cui volevo parlare. Allora, innanzitutto l'unanimità, no? di quasi tutto lo schieramento,
certo,
politico, le pronunce dei sindaci, il PD fa un po' il pesce in barile, ma siamo abituati, diciamo, a livello nazionale, però sindaci, insomma, responsabili di comuni e così via, si sono dichiarati a favore del sì, credo anche questo perché pensano di interpretare un umore così popolare. L'altra questione è il parallelo che viene fatto in un senso o in un altro con la Catalogna, no? Chi dice, per esempio, leggevo oggi in rassegna stampa esponenti del PD di un certo rilievo che dicono qui si va a finire come la Catalogna, che per adesso appunto non è finita in nessun modo, e chi dice invece che non c'entra niente. Allora, se mi vuoi commentare questi due aspetti.
Sì, naturalmente questi referendum sono stati spinti e presentati in primis dalla Lega, però, come giustamente hai sottolineato, è tutto o quasi completamente tutto l'arco istituzionale di appoggio. E questo sia per il motivo che hai sottolineato, che insomma sentono un po' l'umore generale, anche se devo dire i lavoratori, la gente comune andrà a votare e sicuramente vincerà il sì per quanto riguarda la percentuale dei votanti, ma non è così convinta, così aggregata a questo referendum, anche perché quello che viene descritto dai governatori Maroni e Zaia non è del tutto vero, non è un Eldorado questo Nord-Est e questa Lombardia. Se noi vediamo l'operato di questa classe dirigente in queste regioni, noi vediamo anche grandissimi scandali, noi vediamo anche un grandissimo livello di corruzione, noi vediamo anche un aumento del disagio sociale. Loro parlano della corruzione romana, che sicuramente c'è, però tacciono ad esempio sul record della corruzione nazionale che è il MOSE di Venezia. Tacciono su quello che sono stati gli scandali di Veneto Banca, della Banca Popolare di Vicenza, tacciono sullo scandalo dell'Expo di Milano, tacciono sull'inquinamento del PFAS che si sta scoprendo qui in Veneto, o meglio si sapeva, però viene scoperto solo adesso perché il governo di Roma ha slegato dei fondi in questo senso. Tacciono sull'aumento delle morti del secolo, delle morti sul lavoro in Veneto, tacciono sull'aumento delle morti per droga qui in Veneto, tacciono sul dilagare dei lavori precari, eccetera, eccetera. Quindi la popolazione è molto scettica sull'attuale classe dirigente, però al contempo questa promessa di un'autonomia che potrebbe portare appunto dei vantaggi a livello fiscale, eccetera, sta ingannando molti, e quindi anche il centrosinistra e le altre forze politiche vengono incontro a queste sensazioni della gente. Ma non è solo questo, il resto dell'arco costituzionale appoggia il referendum perché appoggia in fondo il disegno classista che sta al centro di questo referendum. Non dimentichiamoci che in Costituzione il federalismo competitivo attualmente dominante è stato introdotto dal centrosinistra, e le tematiche del federalismo fiscale sono trasversali nei 5 Stelle, nel PD, nella Lega, nel Forza Italia, quindi c'è un'unità anche politica in questo, non solo strategica. Questo per quanto riguarda la collaborazione, insomma, del fronte unito da parte delle forze istituzionali nei confronti del referendum. Per quanto riguarda invece la questione catalana e il suo rapporto con i referendum italiani, ecco, qui è complicato fare un parallelo perché ci sono dei punti in comune e dei punti di differenze. Naturalmente ci sono delle profonde differenze storiche e c'è una profonda differenza di mobilitazione. Ecco, vediamo come il referendum italiano è stato mosso dall'alto, non ci sono mobilitazioni popolari a favore del referendum. E noi abbiamo notato in questi giorni le assemblee in cui appunto si spiegavano le ragioni del sì e del no, come ci sia appunto una bassissima affluenza a queste assemblee, anche un poco interesse da parte della popolazione. Mentre invece la situazione catalana è di tutt'altro livello. Però al contempo stiamo osservando come ci siano anche dei punti in comune. E quali sono questi punti in comune? Questi punti in comune sono dettati dal fatto che all'oggi, negli ultimi anni in Europa, c'è una duplice spinta a livello generale. Una spinta che tende a centralizzare i capitali, a centralizzare gli interessi delle grandi imprese, delle grandi lobby, e contemporaneamente una spinta alla decentralizzazione statuale, una decentralizzazione dei governi, e quindi la creazione di maggiori poteri alle regioni, la creazione di spinte regionalistiche, spinte indipendentistiche. Queste due spinte, una appunto di centralizzazione e una di decentralizzazione, non sono in contrasto tra di loro, ma si combinano perché un maggiore potere economico delle aziende, delle multinazionali, eccetera, ha tutto l'interesse che il potere politico sia spezzettato, e insieme al potere politico anche ad esempio la legislazione sul lavoro. Ecco qui un punto centrale di questo referendum. Questo referendum punta a dividere i lavoratori, punta a creare delle barriere tra lavoratori veneti e lavoratori del resto d'Italia, tra lavoratori veneti e lavoratori lombardi, eccetera. Questa divisione è tutta a favore del grande capitale, è tutta a favore delle grandi banche, è tutta a favore delle imprese. Quindi quello che collega, a nostro avviso, il referendum veneto e lombardo e la questione catalana è proprio questo: è una tendenza generale da una parte a decentralizzare il potere statuale e soprattutto quello che riguarda poi la gestione dei diritti del lavoro, dei diritti del welfare, eccetera. Contemporaneamente un processo di centralizzazione del grande capitale. Queste due cose non sono in contraddizione, ma sono legate tra di loro. I politici lo sanno e cercano di cavalcarle entrambe.
Senti, io ti non ho che da ringraziarti tantissimo, perché insomma hai veramente spiegato bene, ci hai dato una grossa mano a capire, a districarci. Io non so adesso, tu dicevi che era in un certo senso abbastanza scontato l'esito, no? Però sarà interessante anche ragionare, a parte che in una regione c'è il quorum e nell'altra no, se mi aiuti che non ricordo. Sì. Dov'è che c'è il quorum in Veneto?
C'è cioè, sì, in Veneto. Magari raggiungere il 50+1. Ora è chiaro che la grande incognita sarà l'astensionismo, e noi puntiamo su quello, ma oltre a questo noi cerchiamo di diffondere nei lavoratori il concetto di, oltre la questione del voto, bisogna cominciare a ragionare collettivamente su queste cose e cominciare a fare un controllo diretto su quello che questa classe politica sta muovendo, non basta andare a votare o non votare la domenica.
Cioè, questo lo diciamo da decenni noi, comunque il discorso è proprio, parte dall'informazione, intanto sapere, tu in questo sei stato molto preciso, sapere esattamente di che cosa si parla, da lì si parte poi per organizzarsi ovviamente, però se non ci si interessa, se appunto si va lì soltanto così su motivazioni emotive eccetera, poi si va anche contro i propri interessi, qui parliamo ovviamente delle classi di chi lavora, insomma, ecco, ovviamente, o dico anche pure di chi è disoccupato, insomma le classi che stanno soccombendo, certo, in questo momento. Va bene, io non so se magari vedremo adesso che succederà domani, e magari sarà interessante anche risentirci e valutare poi con i numeri un po' qual è stata la risposta.